Sì, l'udienza era nuovamente nell'aula bunker delle Vallette, una scelta molto forte ancora una volta nei confronti del movimento NoTav. Vale la pena ricordare che l'aula bunker delle Vallette venne inaugurata negli anni Ottanta per i grandi processi nei confronti delle formazioni armate e nei confronti della mafia, poi rimase chiusa per moltissimi anni. Riaprì per ospitare i processi NoTav, considerati processi in qualche misura eccezionali da sorvegliare, perché è parte del complesso carcerario delle Vallette, quindi ne ha tutte le caratteristiche sia in termini di sorveglianza che di isolamento, che di possibilità per le forze dell'ordine di sottoporre a controlli capillari tutti quelli che entrano, che vengono fotografati, vengono dare i documenti, tutta una serie di procedure che ovviamente non sono consuete all'interno dell'aula del tribunale ordinario. Quella che si apriva oggi era la prima udienza del processo di appello nei confronti di Chiara, Claudio, Mattia e Nicolò. Sono quattro NoTav che vennero arrestati il 9 dicembre del 2013 ed accusati per un atto di sabotaggio che si svolse nel maggio, esattamente nella notte tra il 13 e il 14 di maggio dello stesso anno, al cantiere della Clarea. L'arresto fu subito un arresto particolarmente clamoroso, perché l'accusa era quella di attentato con finalità di terrorismo, un'accusa gravissima, un'accusa che può portare a decine di anni di carcere, un'accusa che tra l'altro si avvale di due articoli del codice 280-280 bis, l'uno che prescrive l'attentato che provoca anche morte o grave ferimento nei confronti delle persone, l'altro che riguarda invece la distruzione di cose, ma la finalità di terrorismo che vi è contemplata invece è descritta da un articolo introdotto soltanto di recente all'interno dell'ordinamento, che l'articolo 270-sexties, la famiglia dei 270, credo che la conoscono tutte, è quella dei reati associativi. Nel caso specifico viene utilizzata solo per la definizione di finalità di terrorismo. Nel 2005, dopo i sanguinosissimi attentati di Madrid e di Londra, con centinaia di morti, vere e proprie stragi gestite dagli islamisti, l'Europa decise di rispondere introducendo questo articolo che di fatto limita le libertà di tutti e considera attentato terroristico qualsiasi cosa miri ad inceppare la macchina dello Stato. Ma in maniera particolare il modo in cui il governo italiano e il Parlamento italiano decisero di recepire questa norma fa sì che la sua estensibilità è idealmente infinita. Infatti non c'è nessuna specificazione di condotte precise che giustificherebbero l'accusa di terrorismo, basta l'intenzione di impedire a un governo di portare a termine una decisione già assunta. Da questo punto di vista credo che chiunque si opponga a una qualunque decisione del governo potrebbe essere tel quel considerato terrorista. La sto tirando un po', però di fatto è quello che è successo ai quattro compagni che sono stati accusati di terrorismo per un gesto che nella sua materialità è stato un compressore andato a fuoco, quindi un piccolo danneggiamento materiale. La differenza tra il danneggiamento materiale e l'atto terroristico, secondo la Procura di Torino, è data dall'intenzionalità di fermare la Torino-Lione, di impedire il proseguimento dei lavori. E questa è un'intenzionalità che ovviamente ha tutto il movimento NoTav, non a caso il movimento NoTav ha fatto sempre sentire in maniera molto forte e molto chiara la propria solidarietà, il proprio appoggio, la propria dichiarazione di esserci stati in quell'occasione. C'eravamo tutti dietro alle barricate, c'eravamo tutti quella notte in Clarea, è uno slogan che ha echeggiato in più occasioni. La sentenza di primo grado che si è tenuta il 17 dicembre dello scorso anno sembrava aver cancellato questa accusa. I tre compagni sono stati sì condannati a 3 anni e mezzo di reclusione, non certo una pena lieve, ma per i reati accessori, ossia la resistenza, l'ingegneggiamento, l'utilizzo delle armi da guerra, perché nei nostri tribunali le molotov sono considerate armi da guerra. Ma sembrava che in qualche modo ci fosse stato uno stop, l'attenuazione delle misure carcerarie, l'uscita stessa dal carcere, i domiciliari prima duri e poi attenuati, sembrava addirittura che si stesse arrivando ad un processo d'appello che si sarebbe celebrato soltanto sugli altri reati, sulle altre imputazioni, anche perché nel frattempo sono stati arrestati altri tre compagni, i quali sono stati processati soltanto per le imputazioni minori con rito abbreviato e hanno preso 2 anni e 10 mesi, e quindi siamo di fronte a una situazione che sembrava in qualche modo, fra virgolette, normalizzandosi. In realtà circa un mese fa c'è stato prima l'annuncio che il procuratore generale di Torino Marcello Maddalena, che andrà in pensione questo dicembre, quindi ormai al termine di una carriera importante e certamente un pezzo da 90 che non scende in campo per un semplice danneggiamento, aveva deciso che avrebbe gestito direttamente senza delegare ad alcun sostituto proprio questo processo. Quindi una scelta forte, una scelta in campo, una scelta di quella procura che era stata targata per quello che riguarda i processi di primo grado da Caselli, che però poi aveva dovuto rassegnare anticipatamente le dimissioni perché sottoposto ad una pressione fortissima non soltanto da parte del notaro, dell'opinione pubblica, ma da ambienti stessi della sua corrente di Magistratura Democratica, che avevano dato chiari segni di non gradire l'eccessiva intraprendenza contro il notaro adottata da Caselli. Adesso Maddalena, l'ultimo grande elefante della procura torinese, è sceso direttamente in campo. L'altra novità è che il processo si doveva celebrare all'interno del tribunale Caccia, e invece è nuovamente tornato nell'aula bunker delle Vallette. Maddalena ha già annunciato di non voler fare un processo d'appello normale, vuole fare un processo d'appello introducendo nuovi elementi già bocciati nel corso del primo grado. Sapremo soltanto nelle prossime udienze se questo gli verrà permesso o meno. Nel frattempo questa mattina, in un'aula affollata di notav all'interno e poi anche all'esterno, un grosso presidio di solidarietà, è partita la prima udienza. Le difese hanno fatto richiesta di un rinvio perché potesse essere acquisita la motivazione della sentenza della Cassazione per gli altri tre, che aveva nuovamente respinto l'accusa di terrorismo ma le cui motivazioni non erano ancora disponibili. Questo rinvio è stato concesso, per cui il processo ripartirà al 30 di novembre, quando presumibilmente questo deposito ci sarà stato. Ma il presidente della corte, siamo una corte grande con i giudici popolari perché l'accusa è terrorismo, ha già chiarito che vuole finire entro dicembre, ossia entro la data alla quale Maddalena andrà in pensione, ed ha fissato una road map con 7-8, forse anche 10 udienze, tutte nel mese di dicembre, nel caso dovesse decidere di acquisire i nuovi elementi cosiddetti che Maddalena pretende che vengano introdotti nel dibattimento. Quindi questa è la situazione. I quattro ragazzi erano molto sereni, hanno salutato e abbracciato tutti, sono sempre stati determinati, lo sono ancora. Il calore che gli è stato fatto sentire dal movimento si è nuovamente fatto sentire sia nell'aula sia all'esterno da parte delle persone presenti, e presto ci saranno tante iniziative a partire da quelle dell'8 dicembre, che quest'anno è anche il decennale della rivolta di Venaus, della sconfitta del governo di allora che dovette cancellare il progetto di realizzazione della Torino-Lione sulla sponda sinistra, e quindi forte sarà la determinazione nel dare appoggio a loro e a tutte le altre vittime della repressione, perché non dimentichiamo che sono migliaia di persone coinvolte e decine e decine e decine di procedimenti a carico dei notai, tutti ovviamente ad alta velocità.
Sì, infatti è spaventosa, diciamo, anche questo ritmo serrato con cui intendono, no, procedere, andare avanti. Con di solito i tempi sono un po' più lunghi, qui è evidente che, come tu giustamente ricordavi, che si vuole chiudere un po' velocemente la questione. Questo non so se
hanno rallentato decine di altri processi anche in cui anche politici per dare una corsia privilegiata a quelli notabili. Non c'è nessun altro procedimento che vada così spedito, che in alcuni casi si è arrivati al secondo grado. Già martedì c'è stata una sentenza di secondo grado per un episodio del 2013, dell'inizio del 2013, in cui tra l'altro era imputato anche uno dei notavi che sono andati alla sbarra oggi con l'accusa di terrorismo. Lui fortunatamente è stato assolto, gli altri due, Andrea e Giobbe, invece hanno visto ridursi la pena dai 2 anni e mezzo già prescritte a 1 anno e 7 mesi, comunque una pena elevata, ma è sparito il reato di sequestro di persone nei quali erano stati accusati. Tenete conto che il contesto è quello di una colazione ai cancelli della centrale di Chiomonte.
Pericolosissima proprio.
Pericolosissima, una situazione nella quale normalmente ci sono battibecchi con chi entra, con chi esce, ma la definizione di sequestro, diciamo, di quest'anno era decisamente incongrua. E comunque Giobbe è stato ai domiciliari fino a poco tempo fa, più fortunata la sorte di Andrea che ha potuto uscire prima, ma certamente, come dire, un altro processo, uno dei tanti purtroppo, non certamente l'unico, che testimonia l'accanimento. Si è concluso lo stesso giorno anche un processo per i fatti invece dell'8 dicembre del 2011, in cui i notav fecero una manifestazione imponente, migliaia e migliaia salirono sull'autostrada anche con i bambini e la famiglia e la bloccarono per oltre 12 ore. Contemporaneamente un altro gruppo più piccolo andò in Clarea e lì ci fu una violenza fortissima da parte della polizia. Un operaio di 50 anni si trovò con la faccia spaccata per un lacrimogeno e, nonostante le 3 operazioni che ha subito, ha poi perso l'uso di uno dei 2 occhi. Un ragazzo ha subito una lesione al timpano perché è stato colpito proprio vicino all'orecchio, poi gambe spezzate e tutto il solito corredo che interviene quando la polizia utilizza i lacrimogeni come fossero proiettili veri, sparandoli addosso alle persone. Però per quella giornata c'è stato un rinvio a giudizio e c'è stata la conclusione del processo proprio martedì, un paio di assoluzioni, ma tutti gli altri condannati fino a 1 anno e 9 mesi di reclusione. Quindi ancora una sentenza pesante, ma una delle tantissime. Però di fronte a questo il movimento reagisce, il movimento ritiene che, come dire, nonostante la repressione si va avanti, anzi la repressione è sicuramente il sintomo della paura che hanno di questo movimento, che ha tante colpe, ma soprattutto una, quella di non essersi mai arreso. Qualcuno pensa che quest'opera probabilmente per motivi economici l'avrebbero cancellata da un pezzo, se non fosse che devono piegare il movimento notav, che devono piegare una resistenza popolare che va avanti ormai attraverso le generazioni. Ed è per questo motivo che la forza e la determinazione si esprime nella solidarietà a chi viene colpito dalla repressione, ma si esprime anche nella continuità della lotta, nel moltiplicarsi delle iniziative che stiamo organizzando in questi mesi.
Certo, no, questo è ovvio, mi sembra sacrosanto, diciamo. E senti, io volevo approfittare, appunto, se hai altri 2 minuti, per chiederti anche una cosa, no? Magari chi ci ascolta è più abituato, non si stupisce del fatto che leggi obiettivo, adesso lo sblocca Italia, insomma, servano anche, no, a facilitare un po' l'avanzamento di queste grandi opere inutili. Però da qualche tempo fa era uscito anche sui quotidiani le notizie, insomma, sull'inizio anche di un processo che riguardava le ditte che avevano preso gli appalti per fare i lavori nelle prospezioni, insomma, dei cantieri. Di quel processo non si sa molto.
Parla dell'inchiesta San Michele.
Sì.
L'hanno nominata così i carabinieri di Rosso, che l'hanno svolta dal nome del santo che, come dire, in qualche modo dovrebbe dire la Valsusa. Io sono sempre un po' inquieta di fronte a questo, perché è anche il protettore della polizia, quindi non si sa bene.
Esatto, sì.
Comunque, al di là di questa celia, il processo San Michele si è aperto circa 20 giorni fa, non potrei essere più precisa, in una piccola aula del Tribunale di Torino, non nell'aula bunker, e vede alla sbarra soprattutto una serie di imprenditori accusati di collusione con con la 'ndrangheta, perché la presenza di organizzazioni criminali di questo genere è soprattutto una presenza 'ndranghetista più che mafiosa nel senso stretto, e tra gli imprenditori alla sbarra c'è Ferdinando Lazzaro. Ferdinando Lazzaro è un imprenditore molto noto in Valle di Susa, è stato la sua ditta è stata più volte dichiarata fallita, nonostante questo è riuscito ad entrare nel cantiere della Maddalena già nel dicembre del 2011, e questo grazie all'intermediazione di quello che secondo i ROS sarebbe il tramite tra la 'ndrangheta di questa zona e diciamo i poteri forti che possono determinare queste scelte l'imprenditore Toro. Quello che colpisce è che nelle stesse intercettazioni dei carabinieri, delle quali sono stati pubblicati sui giornali oramai ampi stralci, emerge che il modo con cui questo è stato reso possibile grazie all'aiuto di alcuni personaggi, uno sicuramente a Roma, purtroppo lo conoscete fin troppo bene perché è il senatore Stefano Esposito
sì.
Già assessore ai trasporti della capitale, nonché fanatico notavo, uno che aveva fatto dichiarazioni altisonanti in più di un'occasione, che si era particolarmente speso. In queste intercettazioni si sente chiaramente che viene chiamato in ballo come l'uomo capace di sostenere la candidatura di questi imprenditori che non avrebbero avuto le caratteristiche, vuoi perché falliti, vuoi perché privi delle necessarie autorizzazioni, vuoi perché privi del cosiddetto certificato antimafia, non avrebbero potuto entrare nei cantieri di Chiomonte. Invece ci sono entrati, ci hanno guadagnato, e questo nonostante che i notav avessero denunciato tutto questo fin dalle prime ore. Ma per chi avesse la pessima abitudine di guardare la televisione di Stato, la faccia di Lazzaro sicuramente l'ha vista anche in altre occasioni, perché è l'uomo che è stato più volte intervistato perché ha subito qualche piccolo sabotaggio all'interno della sua struttura, ed era lì che piangeva dichiarando di essere un uomo ligio alle leggi e ai doveri. Insomma, storie ordinarie in questo nostro paese. Chi ancora pensa che questa sia l'eccezione, non la regola, evidentemente non ha colto, come giustamente dicevi tu, il senso delle due leggi, quella, la legge obiettivo e la legge sblocca Italia. Io mi soffermerei un attimo proprio sulla legge obiettivo, perché la legge obiettivo è una legge che nasce dopo Tangentopoli, è una legge nella quale tutta una classe politica che era stata coinvolta in Tangentopoli prova a uscire dalle peste inventando una legge che aggirava le altre leggi. Sostanzialmente questo è lo scopo della legge obiettivo: se una determinata opera viene dichiarata di interesse strategico nazionale, allora tutte le procedure che dovrebbe fare, che può fare il signor Rossi se deve fare un muretto nel giardino di casa sua o se deve cambiare il bagno di casa, non valgono per chi invece deve realizzare un'opera mostra con una galleria gigantesca che attraversa una montagna piena di uranio e altre gallerie che attraversano montagne piene di amianto. Nulla di tutto questo: procedure di impatto ambientale semplificata, procedure di controllo sulla sicurezza dei lavoratori semplificate, e tutte queste semplificazioni portano ad effetti concreti anche drammatici. Pensate che gli 80 chilometri di gallerie a intermittenza tra Bologna e Firenze di alta velocità sono costati 80 morti, un morto al chilometro. Questo è quello che accade quando si semplificano le già tenue misure di controllo che ci sono rispetto alla libertà di fare quello che gli pare da parte degli imprenditori, e questo è normale fuori e dentro le grandi opere. Questo è quello che è accaduto e che sta accadendo in Val Susa. L'unica differenza è che c'è un movimento che è deciso a continuare a mettersi di mezzo e ad impedirglielo. Questo nonostante il fatto anche nei tribunali le cose vadano con ben diversa velocità. Il processo degli 'ndranghetisti, che vede soltanto pesci piccoli e piccoli imprenditori, ma non i politici, non personaggi come Esposito, Foglietta, Rettighieri, tutta gente che ha ruoli di primo piano, sia per quello che riguarda le società coinvolte, sia per quello che riguarda il ruolo politico, e dall'altro quattro ragazzi, sette anzi, complessivamente, che sono stati accusati con un attentato con finalità di terrorismo per un compressore bruciato, ma questo compressore bruciato è stato idealmente bruciato da tutti, ed è questo che inquieta davvero la controparte, il grande sostegno popolare che un popolo che non si è mai arreso continua a dare e che continua a fare proprio. Perché? Perché nessuno di noi vuole essere mero testimone del disastro, e la nostra, il nostro impegno è quello davvero a metterci da traverso e far sì che quest'opera non venga realizzata.